io non ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
Parliamo di quello che noi vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra e osserviamo questo nostro pianeta e i suoi strani abitanti. E sempre più spesso ci viene spontaneo di dire: non è possibile, non ci credo. E appunto non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 27 febbraio, ma saluto anche chi è all'ascolto della replica di sabato pomeriggio. Bentrovati a tutti. Cominciamo con le solite informazioni. Voi sapete che questa radio è libera in ogni senso, libera da sponsor commerciali e libera perché cerca di portare nelle vostre case notizie e informazioni che non capita di ascoltare molto spesso. Tutti gli operatori della radio, da quelli che si occupano di organizzazione e di amministrazione fino ai conduttori, sono dei volontari. E volontario significa che non c'è compenso per la nostra attività, ma significa anche che il lavoro prodotto viene fatto molto volentieri. Purtroppo i tempi sono molto pesanti e duri per tutti, ma anche per Radio Cooperativa, che quindi chiede a tutti voi di contribuire per far sì che questa nostra avventura possa continuare. Lo si può fare usando il conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui ascoltarci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo Radio Cooperativa a Padova che sta arrivando ai 500 contatti. Questa trasmissione ha un suo sito noncicredo.org che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete, se volete, contattarmi. Io questa sera non voglio assolutamente parlare dei risultati delle elezioni, ci sono altre trasmissioni a Radio Cooperativa che lo fanno meglio di me e a quelle vi lascio. Avremo modo di analizzare cosa succederà in futuro al nostro paese per quanto riguarda il campo di interesse di questa trasmissione, e cioè l'ambiente. Quello che è certo è che gli indirizzi in tal senso sono molto diversificati, a volte anche dentro uno stesso partito. Questa sera è l'occasione per un po' di buone notizie. Vi parlerò di Blue Economy e di come sia possibile usare i trucchi che la natura ha messo in piedi per risolvere numerosi problemi che angustiano la nostra società. Lo farò attraverso alcuni esempi che ho scelto fra i molti disponibili. Ma prima affidiamoci alla musica con un brano jazz, come ormai abitudine qui a Non ci credo. È un classico del Dixieland eseguito dalla band di Eddie Condon, St. Louis Blues.
Thank you.
E questo era il Dixieland della band di Eddie Condon. Bene, questa è una seconda parte di curiosità intorno alla Blue Economy, che ha origine dalle stesse fonti della prima, quella che vi ho raccontato su Las Gaviotas in Colombia, e cioè derivano dal libro Blue Economy di Gunter Pauli, da una serie molto interessante di articoli di Stefano Gulmanelli e di Arianna Dagnino, che anche se sono del 2006 sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore, sono ancora molto molto attuali, e poi dalla solita paziente ricerca in rete. Di solito, quando la maggior parte dei sapiens, permettetemi questa citazione dal film Madagascar, pensa agli animali, in questo mondo in cui sono tutti più intelligenti, più furbi e più forti degli altri, lo fa cercando di capire cosa si può estrarre da essi. A volte si tratta di bistecche, a volte di energia, a volte di godimento per la loro bellezza, a volte semplicemente di un po' di compagnia. Non capita spesso, ma capita a volte, che la riflessione sul loro ruolo nella nostra vita porti ad un sentimento di grande riconoscenza per quello che fanno o che hanno fatto per noi. Del resto, tutta la storia dell'evoluzione dai batteri ai giorni nostri è uno scambio di favori tra specie differenti, ciascuna con il suo ruolo specifico e preciso nell'ecosistema di appartenenza. È la biodiversità senza la quale questo pianeta non conoscerebbe la vita. Non capita però spesso che questo senso di gratitudine arrivi fino a riconoscere a quelli che noi chiamiamo animali, escludendoci di fatto dal conteggio come se non fossimo delle scimmie un tantino evolute, un ruolo straordinario nella realizzazione di una società basata su comportamenti, capacità, competenze, istinti che essi hanno avuto in dotazione dalla natura. Per essere meno criptici e anticipare qualche legame, chi mai potrebbe pensare che grazie alle zebre si realizzino sistemi di ventilazione delle abitazioni, che grazie alle odiate zanzare si siano costruiti aghi di siringa non dolorosi, che grazie alle termiti sia stato possibile raffrescare le case con un risparmio notevole di energia, per non parlare delle balene, degli elefanti, dei gechi, dei mitili, dei bachi, dei delfini, dei tonni e di una pletora di esseri viventi? E pensare che buona parte di noi sapiens disconosce perfino l'esistenza di questi nostri coinquilini sul pianeta Terra. Come sapete, la nostra società è basata su un modello di sviluppo incentrato sulla brown economy, quella che usa risorse fossili e distrugge alla fine dei cicli le materie prime impiegate, trasformandole spesso in elementi nocivi per l'ambiente e per la nostra salute. Le prospettive future sono talmente incerte che è diventata una priorità quella di prospettare per il futuro scenari e strade differenti da oggi, che fanno leva su tre grandi filoni, quello della sostenibilità, della green economy, della decrescita e della blue economy. Quest'ultima, io ne ho parlato altre volte, basa la sua filosofia su quello che già esiste, sia in termini di risorse che di know-how, cioè di conoscenza. Esiste una infinità di risorse naturali che nessuno usa, semplicemente perché non sa come fare, a volte perché non sa nemmeno che ci sono. Il modo di produrre con poca energia e senza sprecare risorse può essere scoperto guardando quello che avviene là fuori, grazie alle straordinarie proprietà sviluppate nei millenni da piante, funghi, insetti, animali di ogni genere. Ho già avuto modo di sottolineare alcune di queste situazioni, a partire dall'uso della seta, dei bachi, del gelso, per sostituire strutture in acciaio o in titanio, e contemporaneamente a riportare terreni aridi ad essere produttivi. Oppure l'avventura incredibile di Paolo Lugari negli Anos de Orinoquia, a Las Gaviotas, in Colombia. Quest'uomo ha trasformato in 2,5 decenni una savana arida e assolata in una foresta pluviale e una zona battuta solo da uomini armati in una fabbrica della vita, facendo gridare tutti al miracolo, ai miracoli sarebbe meglio dire. Insomma, le cosiddette teorie della Blue Economy sono davvero poco teoriche se oggi moltissime aziende, piccole e grandi, usano i suoi sistemi per produrre in modo sostenibile, ricavando buoni profitti e offrendo posti di lavoro come nessun altro settore produttivo ha fatto negli ultimi anni. Cercherò questa sera di raccontare alcune tecnologie che sono state sviluppate a partire da comportamenti di animali, a volte ben conosciuti, a volte abbastanza misteriosi e singolari. Dall'elenco è escluso il discorso sulla seta, perché ve ne ho già parlato qualche tempo fa qui a Non ci credo. Le fonti le ho già citate, sono ancora una volta il libro di Gunter Pauli, gli articoli che ho citato prima e la rete. Cominciamo con le termiti. Il titolo potrebbe essere Le termiti e gli architetti. La reazione che molti hanno di fronte ad una larga serie di insetti è quella di schifo. Le termiti non fanno eccezione. Eppure gli studi condotti hanno portato a capire la vita e le abitudini di questi esseri come complicatissimi, tutti basati sull'efficienza estrema, anche a costo di comportamenti che sembrano violenti e molto crudeli. Ma qui non ci interessano le caste, il volo nuziale, la deposizione delle uova, che seguono rituali molto complessi. Ci interessano le termiti in quanto architetti, con i quali nessuno, nemmeno l'uomo, può competere per la grandiosità dei lavori edilizi. I nidi più grandi che sono stati osservati avevano un diametro di base di 30 metri ed erano alti fino a 5-6 metri. E non si fanno mancare proprio niente, dal momento che probabilmente sono stati i primi agricoltori del pianeta. Nel 1779 l'entomologo danese Johan Gerhard König scoprì i cosiddetti giardini di funghi, un'opera fantastica realizzata dagli operai delle termiti. Masticando legno o altre parti di piante, realizzano un substrato ideale, un letto ideale, per la crescita di un fungo, il quale a sua volta trasforma il terreno in alimento per le termiti, ma soprattutto per i nuovi nati, che nel giardino dei funghi vengono trasportati come in un giardino d'infanzia. Questo è veramente straordinario. Le termiti non appartengono né alle specie cacciatrici né alle prede, cosa che diventano solo quando escono per gli accoppiamenti oppure per formare nuove colonie lontano dal nido originario. Molto prima dell'Homo sapiens, dunque, sono diventate una specie sedentaria con una produzione e una conservazione del cibo che le rende autosufficienti. Probabilmente ci sorprendiamo perché noi non sappiamo quasi nulla di queste relazioni simbiotiche tra ecosistemi differenti e ci stupisce che animali così poco evoluti dal nostro punto di vista siano così efficienti e preparati. Ma non finisce qui, anzi, il discorso non è nemmeno cominciato. I nidi, infatti, sono costruiti in modo da mantenere condizioni climatiche di temperatura e di umidità costanti nel tempo, indipendentemente da quello che avviene all'esterno o dalla zona climatica in cui le termiti vivono. Non ci sono uscite o vie di comunicazione con l'esterno. Quando è necessario, le aperture vengono realizzate, ma subito dopo vengono chiuse di nuovo. Per fare questo, la casta degli operai passa la vita a umidificare pavimenti e pareti con la propria saliva, e l'acqua necessaria alla saliva viene presa dalle profondità della terra, a volte arrivando fino alle falde sottostanti e dunque facendo un vero e proprio viaggio per questi piccoli insetti. E veniamo ai camini, che sono il fiore all'occhiello delle termiti. Si tratta di piccoli tunnel sotterranei che servono per far fluire l'aria esterna nel nido. La forma e la struttura dei tunnel fanno in modo che ovunque si trovi il termitaio, la temperatura, l'umidità e la pressione siano le più favorevoli per la crescita di quei funghi. Insomma, un sistema di mantenimento delle condizioni migliori per vivere bene nella propria casa, quello che siamo abituati a chiamare benessere. Lo studio dei camini avvenne in modo scientifico alla fine degli anni 50. È stato l'architetto svedese Bengt Varne a portare avanti questa ricerca nello Zimbabwe. Tuttavia, lui non riuscì a realizzare uno schema matematico per poter trasportare la tecnologia delle termiti in progetti architettonici umani. A questo pensò un altro architetto svedese, un genio dell'architettura sostenibile, Anders Nyquist, che dal 62 si è messo in testa di dimostrare che è possibile costruire una casa completamente ecologica, ma basata su tutti gli schemi e i paradigmi di una vera green economy. C'è un sito che racconta di Nyquist, si chiama ecocycledesign.com e raccoglie la storia, le esperienze, le realizzazioni e le convinzioni di questo personaggio davvero straordinario. Quello che ha fatto è stato di riprendere il lavoro di Varne e codificarlo in formule matematiche e così si è realizzato un modello che permette di progettare edifici a consumo di energia ridotto con una climatizzazione automatica basata proprio sulla teoria dei camini. Ci sono esempi perfettamente funzionanti come la scuola di Lagerberg, che è subito fuori da Sundsvall, che è la città natale di Nyquist, Emblematica è la frase iniziale nel sito che ho citato, che dice: noi l'abbiamo fatto e funziona. Ma non sono solo isolati pionieri ad adottare queste tecniche. C'è una grande azienda inglese che ha sede in ogni parte del mondo, conta quasi 10.000 dipendenti e fattura molto più di 1 miliardo di euro l'anno. Si chiama Arup e il suo sito web si chiama arup.com. Ad Harare, nello Zimbabwe, ha realizzato un palazzo di 10 piani, il centro amministrativo e commerciale East Gate, che è riscaldato e raffrescato solo con sistema naturale, preso in prestito proprio dall'architettura dei termitai. I vantaggi sono ovviamente considerevoli. Intanto il fatto di poter eliminare tutte le tubature di ventilazione ha permesso di recuperare un decimo piano nella stessa altezza, dove di solito ce ne stanno 9, risparmiando così 3 milioni e mezzo di dollari di investimento e riducendo le spese di gestione del 10-15%. Non c'è dubbio che una banca finanzi più volentieri progetti con meno rischi e maggior guadagni, come a dire che la sostenibilità crea valore. C'è anche un ospedale colombiano e c'è la Zoological Society di Londra che usano un sistema di raffrescamento con tecnologie che prendono ispirazione proprio dai termitai. Insomma, il processo è cominciato e sarebbe davvero molto stupido non farlo continuare. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Mentre si spegne la musica dei Queen, questi era These Are The Days Of Our Lives, noi riprendiamo il discorso e cambiamo animale decisamente. Parleremo delle zebre che si danno un sacco di arie. Ci sono mille battute sulle zebre per il fatto che il loro mantello è veramente molto strano, con quelle strisce alternate bianche e nere che renderebbe del tutto inutile far loro una fotografia a colori. Ma quelle righe nascondono un segreto veramente curioso e straordinario. Tutto nasce dallo studio dell'ottica. La luce è un'onda elettromagnetica composta da un insieme di frequenze differenti, a ognuna delle quali noi siamo abituati ad associare un colore. La luce rossa è quella con la lunghezza d'onda più grande, con la frequenza più piccola e quindi con la minore energia trasportata. La luce violetta ha caratteristiche esattamente opposte. L'insieme di tutte le frequenze e quindi di tutti i colori fornisce una luce bianca, mentre il nero rappresenta un oggetto del tutto privo di colori, il che fa dell'espressione uomo di colore una idiozia anche da un punto di vista scientifico. Quello che avviene è che se noi percepiamo un corpo come rosso è per il fatto che una parte della luce viene assorbita e una parte riflessa. Quest'ultima contiene una combinazione di frequenze tali da rimandare ai nostri occhi una luce rossa. I corpi neri e bianchi si comportano in maniera opposta. Quelli neri assorbono tutta la radiazione, mentre quelli bianchi la riflettono completamente. Quello che segue è che se mettiamo vicino un corpo nero e un corpo bianco esposti al sole, il primo si scalderà di più del secondo, oppure possiamo dire che tra i due ci sarà poi una differenza di temperatura. Lasciamo adesso stare per un momento i colori e passiamo alla ventilazione. La domanda è: che cos'è che produce un vento o una brezza o comunque un movimento d'aria? La definizione che potete trovare su qualunque testo di scienze è che l'aria si muove tra due zone con pressioni differenti. Ma come si può fare per ottenere pressioni diverse in due zone di una stanza? Sappiamo da diversi secoli, grazie al lavoro di grandi fisici e chimici come Boyle, Charles, Clapeyron, che in una certa zona la pressione è proporzionale alla temperatura. Questo significa che se la temperatura cresce, cresce anche la pressione. Ecco allora cosa succede se tra due punti di una stanza ci sono temperature differenti. Nasce una corrente d'aria, un piccolo vento. E adesso possiamo tornare alla zebra e alle sue righe. Secondo gli studi eseguiti da Zeri, l'associazione messa in piedi da Gunther Pauli per sostenere scientificamente la Blue Economy, le correnti d'aria generate dall'alternanza delle strisce bianche e nere ridurrebbero la temperatura superficiale di questi splendidi animali di circa 9 gradi Celsius. Così l'abitudine di avere case bianche, specie nelle zone in cui il clima è decisamente caldo per riflettere la radiazione solare, sarebbe meglio che quegli edifici venissero pitturati di bianco e di nero. Come sempre, la domanda non è se la teoria è corretta, ma se la cosa può davvero funzionare e può produrre dei vantaggi, altrimenti ogni ragionamento è del tutto inutile. Torniamo allora a parlare di Anders Nyquist, l'architetto la cui ostinazione nel cercare soluzioni a basso contenuto energetico e a massimo contenuto di sostenibilità ormai abbiamo imparato a conoscere. C'è un edificio a Sendai, in Giappone, che applica questa tecnica. A realizzarlo è stata l'azienda giapponese Daiwa House, che è il più grande costruttore edile del Giappone, ma per la progettazione hanno voluto l'architetto svedese. Il sito web di questo colosso, la Daiwa House, è quanto di più efficiente si possa immaginare e si esce con l'impressione di un'attenzione maniacale verso soluzioni che siano contemporaneamente compatibili con l'ambiente ma anche con l'economia. Basta guardare i grafici che sono tutti in salita quando si parla di soldi incassati. Tra le varie soluzioni sperimentate e applicate c'è anche quella della colorazione delle pareti esterne con alternanza di parti scure e parti chiare riflettenti. Il risultato ha portato ad una riduzione di quasi 5 gradi Celsius di temperatura, con un conseguente risparmio possibile di circa il 20% sull'energia. Certo, l'efficienza non è quella degli animali delle savane, ma la natura ha messo a disposizione di questi altri strumenti oltre al colore. In effetti, sotto il mantello della zebra ci sono strisce di grasso solo in corrispondenza al nero, con dunque un ottimo isolamento dove maggiore è la concentrazione dell'energia in ingresso. Un sistema semplicissimo e perfettamente logico. Il risparmio nell'edilizia riguarda anche gli strati di isolanti, normalmente di derivazione chimica, come le fibre di vetro oppure il poliuretano, che comunque derivano da minerali che vanno estratti con operazioni che costano energia. Insomma, una pratica efficace ed efficiente, e dunque una pratica di alta qualità, grazie alle zebre. Il prossimo argomento parlerà dell'utilità delle zanzare. Restiamo sempre alla lettera Z, ma passiamo ad un insetto verso il quale la totalità degli umani nutre un profondissimo odio, appunto le zanzare. In estate è un tormento, e non solo per gli effetti di prurito delle loro punture, senza contare le zone in cui possono trasmettere malattie anche pericolose come la malaria, ma c'è quel zzz che ci sveglia ogni volta che avevamo appena preso sonno. E dunque la guerra alle zanzare si impone, perché qualcuna riesce sempre a superare le barriere che avevamo messo in atto, o attraverso zanzariere più o meno attenuta, o con tecniche più caserecce. Le soluzioni più adottate sono quelle di usare prodotti chimici spray o diffusi nelle stanze, oppure di consumare molta energia per far diventare la stanza un igloo, freddissima, nel bel mezzo del pack artico. Anche lo spegnimento delle luci non funziona, perché quello che attira queste bestioline è ben altro. Secondo gli studi eseguiti dagli anni 60 in poi, il nostro corpo è un vero e proprio richiamo per le zanzare, in realtà solo per le zanzare femmine, che sono quelle deputate ad attaccarci per alimentare e favorire la deposizione delle uova, come a dire che al cuore di mamma non si comanda. E si va dall'acido lattico prodotto dalla nostra attività muscolare, all'anidride carbonica e al vapore acqueo che emettiamo mentre respiriamo, fino a varie sostanze volatili che sono presenti nel sudore e nel sebo. Ma le zanzare sono decisamente altruiste, infatti sull'ospite o sulla vittima rilasciano una sostanza chimica che funziona da marker, da segnale attrattivo per le altre zanzare, per le sue colleghe. Altre proprietà attraggono gli insetti come il colore della pelle, la temperatura, i movimenti dell'aria emessa. La procedura del pasto è decisamente complicata. Una incisione viene fatta con mandibole e mascelle, poi vengono infilati nella ferita gli stiletti boccali e prima di succhiare viene introdotto un po' di saliva che ha una funzione anticoagulante, quindi per liquefare di più il sangue, anestetizzante, perché non lo possiamo sentire, e tale da richiamare nella zona più sangue possibile. Lo scopo della zanzara è quello di ridurre i tempi e non consentire all'ospite di accorgersi della sua presenza. Come si capisce, una strategia degna del miglior generale Patton. Io adesso non voglio farvi diventare simpatici questi insetti succhia sangue, ma raccontarvi una storia che si svolge ancora una volta in Giappone. Il protagonista è Tetsuya Oyauchi, che in rete è classificato come inventore, ma nei database dei brevetti internazionali figura come uno che si è molto occupato di aghi e di siringhe. Del resto, lui appartiene alla Terumo, azienda giapponese con sede principale a Tokyo, ma presente in 160 nazioni, che fattura 3 miliardi di dollari l'anno. Produce da 80 anni strumenti medicali. Questa grande società si è rivolta ad un mago della metallurgia, Masayuki Okano, titolare di una piccola azienda, la Okano Kogyo Chio, commissionandogli un ago che non facesse dolore. Ora, potrà sembrare magari un'avventura poco stimolante, ma io credo che gli ammalati di diabete non saranno per niente d'accordo, pensando al numero molto grande di iniezioni che devono sopportare. Avere almeno la consolazione di non sentire dolore è davvero il minimo che si possa augurare loro. Ed è lo stesso artigiano giapponese a raccontare la sua storia, certo senza eccellere in modestia, ripetendo più volte di essere stato in grado di rendere possibile l'impossibile. Questa storia la si può trovare in inglese su un sito giapponese dal nome strano jpo.go.jp. Poi vi dirò alla fine dove trovare tutti quanti i riferimenti. Ad ogni modo, qui non ci interessano le qualità morali o la simpatia di questo personaggio, ma il fatto che sia arrivati al risultato desiderato grazie alla sua abilità, ma anche all'osservazione del comportamento proprio delle zanzare, o meglio della loro anatomia. I, come posso dire, pungiglioni di questi insetti sono conici, mentre gli aghi delle siringhe erano fino allora cilindrici, per la convinzione che questa forma fosse quella ideale per somministrare il farmaco e che invece una forma conica avrebbe reso più difficile l'inoculazione del liquido. Così la collaborazione tra l'esperto di ingegneria medicale Oyauchi e Okano San, il mago della metallurgia, ha portato alla creazione della siringa più sottile del mondo, la Nanopass 33 siringhe, con una punta di soli 0,2 mm di diametro, il 20% in meno di qualunque altro ago sottile. Il brevetto per questo manufatto straordinario è stato assegnato nel 2004 alla Terumo. La conquista è stata anche economica, se consideriamo che in Giappone ci sono 600.000 diabetici, negli Stati Uniti sono addirittura quasi 25 milioni e che le siringhe non si comprano solo per iniettarsi insulina. Questo è un altro caso di Blue Economy, nel quale lo studio di fenomeni del tutto naturali ed esistenti di già portano a vantaggi molto grandi, senza dover aggiungere energia, risorse e usando una tecnologia davvero molto molto semplice. Certo, in questo caso, al contrario di altri che vi ho raccontato della Blue Economy, la produzione di funghi sui resti del caffè, la produzione di manufatti di seta, la riforestazione colombiana e così via, in questo caso, dicevo, non si sono creati nuovi posti di lavoro, ma anche ridurre le sofferenze della persone è un gran bel risultato.
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina,
vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re. Sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.
E questo era Caposella, che cos'è l'amor? Parliamo adesso di animali un po' più grandi delle zanzare che abbiamo appena visto. Parliamo delle balene. Una delle statistiche che vengono fatte spesso riguarda la classifica delle malattie che provocano il maggior numero di decessi. Si va dai vari tipi di tumore e leucemia alla grande quantità di morti per incidenti sulle strade, senza poter dimenticare, soprattutto da noi, le cosiddette morti bianche, che per mille motivi diversi avvengono mentre si cerca di guadagnare il piatto di minestra da mettere in tavola la sera. Tra questi malanni, uno dei più presenti riguarda il motore del nostro organismo, il cuore. Intervengono molti fattori, anche le abitudini locali, per cui i valori che si riscontrano in uno stato possono essere molto differenti da quelli di un altro stato. Addirittura queste variazioni si notano anche all'interno delle nazioni che costituiscono l'Unione Europea. Alla base di molte malattie cardiache c'è la cattiva alimentazione. Io ricordo un dato che vi ho sottolineato più volte. Nel mondo c'è più di 1 miliardo di persone affamate e malnutrite e altrettante, più di 1 miliardo, di persone con problemi di obesità. La nostra dieta poco naturale e molto artificiale, gli stili di vita non propriamente sani, ci portano a dover mettere sotto controllo il nostro cuore. C'è un uomo colombiano laureato alla Cambridge University in ingegneria elettronica nel 1953 che ha studiato il modo per risolvere alcuni dei problemi cardiaci. Da un punto di vista fisico, io non ho nessuna competenza medica per parlarne altrimenti, il cuore è come una pompa che va alimentata elettricamente. Se gli impulsi elettrici sono regolari va tutto bene, se sono troppo radi, troppo veloci o se hanno un ritmo irregolare, le cose si complicano. E in questo caso occorre intervenire dall'esterno, stimolando i tessuti a comportarsi come dovrebbero, inducendo insomma dall'esterno l'invio di segnali elettrici. Per restare terra a terra serve una batteria che sostituisca la parte malata del tessuto deputato alla stimolazione. Noi chiamiamo questi aggeggi pacemaker. Ed è stato proprio Jorge Reynolds a studiarne la realizzazione nei 10 anni successivi al conseguimento della laurea. Ma un conto è studiare e un conto è applicare. È lui stesso ad aver raccontato come è avvenuto il primo inserimento di un pacemaker in un organismo umano. Va tenuto presente che noi siamo abituati a strumenti di dimensioni molto molto piccole, infilati sotto pelle dai chirurghi, che uno quasi non si accorge nemmeno di averlo. All'inizio le cose non stavano affatto così. Reynolds usava una batteria d'automobile esterna e il paziente era costretto a trascinarsela dietro montata su delle ruote. Certo, una situazione quantomeno scomoda e imbarazzante, eppure ci furono 1700 interventi in quel periodo. La prima volta che accade è abbastanza curiosa e viene raccontata, come dicevo, dallo stesso Reynolds. Si trovava a Bogotà nel 58 e stava sperimentando i suoi pacemaker sugli animali e non è che funzionassero proprio benissimo. E a un certo momento viene chiamato in clinica al cospetto di un prete ecuadoregno di 80 anni che aveva già subito 3 blocchi cardiaci. Sarebbe morto al quarto e quindi bisognava applicargli il pacemaker e farlo anche in fretta. Ci svollero 7 ore di intervento per cucire gli elettrodi sulla parete cardiaca. Alla fine qualcosa ancora non funzionava e il paziente dovette essere riaperto, bisognava sistemare la faccenda e poi essere ricucito. Nonostante le difficoltà dell'operazione, quella prima volta ebbe un successo strepitoso. Il preste visse altri 18 anni e morì tra l'altro per un problema ai reni. Potremmo chiederci che cosa abbia a che fare un ingegnere elettronico con la medicina. La colpa, o forse è meglio dire il merito, di questo legame è di un medico colombiano, Alberto Bejarano, che aprì, grazie al finanziamento di un ricco possidente, una modernissima clinica dedicata alla chirurgia cardiaca, con una dotazione di tutti gli aggeggi che l'elettronica applicata nascente poteva fornire. Ma ci voleva un tecnico all'altezza e venne chiamato Jorge Reynolds. Nella storia della medicina recente si legge di una specie di gara tra il colombiano e William Chardack, che avrebbe poi inventato il primo pacemaker impiantabile, cedendone i diritti di vendita alla Medtronic, oggi una delle più grandi aziende di tecnologie biomediche al mondo. L'evoluzione dei pacemaker è stata rapida e oggi le vecchie batterie d'automobile sono sostituite da minuscole pile al litio che durano 20 anni. Il prototipo di Reynolds è conservato al Museo delle Scienze di Londra. Tuttavia, il nostro ingegnere non era soddisfatto e così cominciò una lunga ricerca per trovare qualche sistema migliorativo, meno dipendente dalla tecnologia, per aiutare chi aveva problemi col proprio cuore. E si avventurò nello studio del funzionamento del cuore di numerosi animali, tra i quali anche, o meglio, tra i quali in particolare, le balene. Si può pensare, perché mai le balene? Non c'era un animale di più semplice approccio? In effetti, se ci pensiamo, non è che le balene possano essere studiate come un animale da laboratorio o domestico. Insomma, non è che si può dire ad una balena «stai fermo un attimo che ti controllo». La curiosità di Reynolds nasce dal fatto che il cuore della balena è quello che mantiene in vita la massa vivente più grande che ci sia, potendo un simile cetaceo raggiungere e superare le 150 tonnellate. Come sappiamo, questo straordinario e mite cetaceo è stato cacciato in maniera maniacale per ottenere il suo grasso, che veniva usato per illuminare, per cucinare, e la sua carne per ottenerne cibo. Ancora oggi, con le specie a rischio di estinzione, occorre una serrata battaglia per impedire ad alcune nazioni, per esempio al Giappone, di continuare questa pratica assurda. Ma torniamo al nostro amico Reynolds. Il cuore di questi cetacei è in grado di far circolare 1000 litri di sangue ad ogni pulsazione lungo 160 milioni di chilometri di vasi, piccoli e grandi, e questo spiega ampiamente l'interesse dello scienziato. Certo, studiare il cuore delle balene non era semplice, così egli inventò una specie di strumento per elettrocardiogramma che poteva essere fissato sul corpo dell'animale e che trasmetteva i dati al suo centro di ricerca a Bogotà utilizzando un satellite. Siamo a metà degli anni 70 e col passare del tempo questa tecnica di trasferimento dei segnali divenne sempre più sofisticata. Ma il vero grande problema era quello di fissare alle balene lo strumento di misura. L'operazione veniva fatta a mano da una barca nelle acque dell'oceano. Gli apparecchi venivano fissati al corpo mediante dei dardi sparati dalle baleniere, ma spesso questi si staccavano e poi l'uso del satellite costava parecchio. L'idea divenne allora quella di ascoltare direttamente il battito delle balene, facendo uso degli strumenti di rilevazione dei suoni in dotazione ai sommergibili militari. Ma ancora una volta c'era troppo rumore di fondo, quello del mare, per avere dei tracciati nitidi. A Reynolds venne in aiuto il rock and roll. Suonando dal vivo bisogna far sì che l'output della band non sia coperto dal boato del pubblico, spiega Reynolds. Ecco, quel tipo di filtraggio era quanto mi serviva. E così lo scienziato colombiano passa 10 anni della sua vita immerso negli oceani ad ascoltare il battito del cuore delle balene, mescolando conoscenze informatiche, strumentazioni militari ed espedienti rocchettari. Oggi la sua equipe dispone di più di 10.000 tracciati elettrocardiografici. Nel frattempo altri animali, un paio di centinaia, più abbordabili, sono finiti nei suoi studi, dalle mosche ai delfini d'acqua dolce alle iguane delle Galapagos. La conoscenza di questo uomo sulle attività cardiache degli animali non ha nessun confronto possibile. Oltre a questa incredibile avventura, Reynolds ha potuto avvalersi della dissezione delle balene che morivano spiaggiate, ottenendo informazioni che nessuno aveva mai ipotizzato. È ovvio che questa storia deve finire con qualche applicazione, visto l'argomento che stiamo trattando. Abbiate fiducia e pazienza, ci arriveremo molto molto presto.
whenever I'm alone with you. You make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
E questa era la canzone d'amore di Adele, Love Song. Uno studio così assiduo come quello di Jorge Reynolds sulle balene porta sempre a molti risultati, alcuni dei quali possono essere utili a risolvere il problema che si sta affrontando. In particolare si poteva osservare che le balene hanno dei canali di cellule, possiamo paragonarli a delle specie di piccolissimi tubi o ponti, che trasmettono i segnali elettrici. Non solo, ma questi canali modificano il proprio percorso quando incontrano dei tessuti danneggiati. E certo sarebbe una gran bella cosa poter costruire al posto dei pacemaker dei microscopici tubi che abbiano lo stesso scopo di questi canali cellulari. Insomma, la cura non è più una batteria che sostituisca la funzione del cuore, ma si interviene semplicemente sulla conducibilità elettrica ripristinandola. Ed è una rivoluzione veramente in tutti i sensi. Anzitutto le dimensioni di questi nanotubi, dell'ordine di meno di un millesimo di millimetro, che non richiederebbero quindi nessun intervento chirurgico, ma semplicemente l'uso di un catetere che corre dentro le vene. Ovviamente questo ha un riflesso immediato anche sui costi, sia quelli sostenuti dai pazienti che sugli esborsi delle compagnie di assicurazione. Un'altra grande novità nell'elaborazione di questa sua idea è stato il modo nel quale Reynolds ha ottenuto la collaborazione di colleghi, di medici, di esperti di biotecnologie. Egli ha semplicemente reso open source il progetto e questo ha portato alla collaborazione ma anche al sostegno non solo di multinazionali o di aziende medie e piccole ma anche di singoli cittadini interessati allo sviluppo di questo strano oggetto. E tuttavia occorre anche sottolineare come uno degli sponsor sia Intel, l'azienda leader mondiale nella realizzazione di microprocessori, quelli che fanno funzionare una larghissima parte dei computer che abbiamo nelle nostre case e nei nostri uffici. L'altra grande scoperta dell'equipe di Reynolds riguardava la produzione di energia da parte di tutti gli animali che aveva studiato, circa 200. Le balene, altri mammiferi, le mosche, nessuno di questi producono e distribuiscono energia elettrica con batterie o con i fili, ma la ottengono da altre condizioni come la gravità, la differenza di temperatura, il differenziale di pH, cioè dell'acidità, il movimento muscolare, l'energia piezoelettrica derivata dal movimento cardiaco, l'energia derivata dalla CO2 prodotta nella respirazione ed infine dalla presenza di sostanze come il potassio, il sodio e il calcio. Alcune di queste trasformazioni sono già molto note e applicate, ne cito solo una, la piezoelettricità, che consiste nel fatto che alcune sostanze rispondono con un impulso elettrico quando vengono compresse. E così negli ultimi anni con queste sostanze sono stati costruiti dei pavimenti molto frequentati, per esempio esercizi pubblici, aeroporti, passaggi della metropolitana, rendendo, per fare un esempio, autonomo l'impianto di illuminazione grazie al calpestio della clientela. E in questa direzione la ricerca di Reynolds si è mossa cercando di capire e di replicare il modo in cui le balene inviano flussi di segnali elettrici grazie alla coordinazione di reazioni chimiche prodotte dalla combinazione di sodio, potassio e calcio. Tuttavia serviva un'azienda che si mettesse a produrre i primi prototipi per farne delle prove e ci ha pensato la CoroCare, una società in fase di lancio utilizzando le fonti di energia presenti nel corpo umano. Il prototipo è già pronto per essere testato ma serve l'approvazione della Food and Drug Administration, che è l'ente pubblico statunitense che si occupa, tra le altre cose, anche di dare il via libera a medicinali e applicazioni mediche farmaceutiche. Per raggiungere lo scopo e arrivare a sostituire il vecchio pacemaker con questa novità, servono altri investimenti che vengono valutati in alcune centinaia di milioni di dollari. Io credo non servano lunghi discorsi per capire il motivo per cui le grandi case costruttrici di pacemaker classici, come la citata Medtronic, la Johnson & Johnson, la Boston Scientific, non facciano salti di gioia. Ogni volta che un pacemaker viene impiantato nel petto di una persona, questa si trasforma in un loro cliente a vita e quindi in un introito che qualcuno ha valutato in circa $50,000. La nuova tecnologia di Jorge Reynolds potrà costare al massimo $500. E adesso proviamo ad allargarci un po' e a sognare più in grande. Noi siamo abituati a pensare all'energia da usare come a quella che muove grandi oggetti o addirittura che investe l'interesse di migliaia o di milioni di persone. Pensiamo alle automobili, alle fabbriche, all'illuminazione di interi quartieri, ai condizionatori per avere d'estate le temperature che d'inverno detestiamo. Eppure ci sono un sacco di applicazioni che usano poca, a volte pochissima energia elettrica. Non abbiamo una tecnologia molto sviluppata in questa direzione, nel senso che le applicazioni sono poche. Mi vengono in mente gli orologi automatici, le scarpe dei bambini, avete presente, con le lucette che si accendono mentre camminano. Abbiamo visto che il nostro cuore, ma anche il nostro cervello, il nostro intero organismo, funzionano con delle microcorrenti e non ci sono batterie collegate, a meno di impianti chirurgici per alcune patologie, come quelle cardiache risolte dal pacemaker. Potendo usare le correnti generate nell'organismo invece delle batterie, si raggiungerebbero diversi risultati contemporaneamente. Uno lo abbiamo già visto ed è la riduzione di spesa, ma anche la riduzione di ansia per un intervento che diventerebbe assolutamente banale. L'altra riguarda le batterie che si utilizzano. Si tratta sempre di metalli che finiscono nella stragrande maggior parte dei casi in discarica. Rinunciarvi significherebbe ridurre l'estrazione dalla terra di metalli preziosi e mai completamente riciclabili. Ogni anno nel mondo si commerciano 40 miliardi di pile ed il trend è in aumento molto marcato. Paesi che sono attentissimi alle questioni ambientali come la Svezia e la Germania riescono a riciclare soltanto la metà delle batterie usate. E poi ci sono i costi. L'energia prodotta da una pila costa un'enormità, anche se le tecniche legate al consumismo ci hanno sempre fatto credere il contrario. Paragonando quello che costa una pila e quello che produce con gli stessi valori del nostro collegamento di casa, noi scopriamo che il kilowattora proveniente dalla pila costa dalle 100 alle 500 volte di più. La società allora si lancia alla ricerca di pile più efficienti e meno inquinanti. Per questo si spendono molti soldi, molte energie e molti metalli, la cui estrazione alla fine impoverisce il nostro pianeta. Ecco perché la scoperta di Jorge Reynolds potrebbe, se non altro, alleviare questi problemi in alcuni settori. Una delle applicazioni già sviluppate è il Coro Patch, che è un cerotto ultrasottile in grado di trasmettere dati come la temperatura del corpo umano o il ritmo cardiaco senza usare fili, può trasmetterli direttamente ad un computer o addirittura al cellulare. E si ricarica grazie alle correnti corporee. Quali applicazioni possiamo pensare? Per esempio, la registrazione per verificare il punto del ciclo femminile, i check-up successivi all'elettrocardiogramma senza dover andare in ospedale, riducendo così le spese sia del paziente proprio che della società e aumentando enormemente il numero di dati rilevabili rispetto ad un normale tracciato ECG, elettrocardiografico. Secondo Gunther Pauli, questa nuova tecnologia potrebbe produrre anche molti posti di lavoro e, dal momento che tutti i dati verrebbero trasmessi ad un sito internet personale o addirittura allo smartphone, altri settori della produzione potrebbero avvantaggiarsene. Per chiudere il discorso sulle balene, c'è un'altra applicazione che deriva dallo studio di questi cetacei. Sembra abbastanza bizzarro, eppure il modo in cui questi enormi animali scivolano in acqua fa pensare che essi abbiano qualche trucco per ridurre l'attrito, una specie di riduttore della resistenza per aumentare la loro portanza. È stato il professor Frank Fish della Westchester University di Pennsylvania, negli Stati Uniti, a studiare le balene in questo senso, scoprendo che le pinne frastagliate delle megattere, che sono un tipo di balena, presentano un attrito nettamente inferiore a quello delle pale lisce e dritte degli aerei e di ogni elica a pale come per esempio quelle eoliche. E allora Fish ha aperto un'azienda chiamandola non a caso Whale Power, potenza della balena, il cui sito whalepower.com è visibile assieme ai prodotti che offre al mercato, dai ventilatori alle pale eoliche a bassissimo attrito. E sappiamo bene quanto importante sia ridurre l'attrito in un sistema che produce energia. Tra le altre cose, questa riduzione implica anche una diminuzione del rumore delle pale eoliche, che è stato e forse è ancora uno degli argomenti degli oppositori di questi sistemi. Tiè.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Ma si qua nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Ma si qua nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no, no. Queste son situazioni di contrabbando. A me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento straccia anche l'armonica, che voglia di piangere.
Torno a lei, torno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste son situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più.
Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere. Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere.
E questo era Enzo Iannacci con Messico e nuvole, un classico. Ho lasciato per ultimo un esempio molto curioso e particolare. Magari a qualcuno farà un po' schifo, quindi confido che tutti abbiano già finito di cenare. Per i pescatori sarà invece una specie di rimpatriata, perché parleremo di quelle larve che si usano per catturare i pesci e delle loro mamme, le mosche. Io credo che chiunque sia stato in certe zone calde del mondo, per esempio in Africa, abbia sofferto per il gran numero di mosche che sono presenti. Anche il popolo Songhai ha lo stesso problema. Si tratta di una popolazione che vive lungo il grande fiume Niger, più o meno tra il Mali e il Niger, non troppo lontano da Timbuktu. Qua le mosche sono davvero un problema serio, eppure anche in questo caso sono diventate una risorsa importante per l'economia. Vediamo come. La prima cosa che noi avremmo fatto è quella di usare un potente insetticida. Ma questa pratica è davvero sconsigliata in aree adibite alla produzione alimentare. Ed è qui che interviene padre Godfrey Nzamuyo, religioso nigeriano con 5 anni di studi negli Stati Uniti. Una volta tornato in Africa si convince che lo sviluppo in senso occidentale non poteva andare bene per l'Africa e non poteva risolvere in nessun modo la crisi del continente. Occorre rendere autonoma l'agricoltura che produce cibo. Questo è il primo passo, dice. E così realizza il progetto Songhai in una fattoria di 25 ettari che vuole essere un esempio, un laboratorio in cui sviluppare tecniche alternative da esportare poi nel resto del paese. Grazie alle sue conoscenze ingegneristiche, economiche, gestionali, sviluppa dei processi di coltivazione, di acquacoltura, di allevamento decisamente alternativi. È un progetto molto vasto al quale partecipano ingegneri e scienziati africani che condividono con il religioso le stesse speranze e gli stessi obiettivi. Tra le tante azioni tipiche della Blue Economy, che sfrutta le risorse disponibili localmente e usa i rifiuti di ecosistemi e procedimenti per avviarne di altri, quello delle mosche è veramente molto molto particolare. Tutti gli scarti che non si possono riutilizzare dei mattatoi della regione, vengono raccolti in una zona apposita dove centinaia di piccoli quadrati di cemento alti 20 cm circa sono circondati da canali di acqua. L'area viene coperta con una rete dalle maglie sottilissime, tale da impedire l'accesso agli uccelli ma da far passare una mosca. Un vero e proprio banchetto per le mosche che depongono le loro uova producendo una quantità importante di larve. Poi si cospargono d'acqua i rifiuti e così le larve affiorano e possono essere facilmente raccolte. Ricordo da ragazzo che vedevo preparare queste larve dai pescatori, qui servono a tutt'altro. A livello locale diventano mangime a basso costo per pesci e quaglie allevati, ma si è scoperto che gli enzimi delle larve possiedono una capacità cicatrizzante delle ferite che ne fanno un importante medicamento. Del resto la terapia della larva non è una novità, dal momento che sono almeno 80 anni che si conosce e che rientra nella medicina naturale a tutto diritto. Ancora una volta i costi di produzione delle larve sono bassissimi e in questo modo si eliminano davvero i rifiuti dei mattatoi. Un altro risultato collaterale è il fatto che, con tutto quel ben di Dio di cui servischi, le mosche sono tutte là e nelle altre zone ce ne sono decisamente meno. Fin qui sembra un racconto de amicisiano, come se avessimo abbeverato una sola persona in una moltitudine di assetati, ma la tecnica delle larve ha ben altre solide basi. Vorrei parlarvene molto brevemente. Innanzitutto il motivo. Perché mai dovremmo usare un rimedio che era diffuso tra i Maya e non i moderni antibatterici? Il fatto è che si è scoperto in questi ultimi decenni il rischio collegato alla resistenza batterica agli antibiotici causata proprio da un abuso di questi farmaci. Tanto che Paul Marino, nel ECU Book, che raccoglie le raccomandazioni e le informazioni sulle terapie intensive, ICU sta appunto per unità di terapia intensiva, sottolinea questo problema con questa frase: la prima regola degli antibiotici è cercare di non usarli, la seconda è cercare di non usarne troppi. Così a qualcuno è venuto in mente di tornare alle vecchie pratiche che, dopo i Maya, hanno fatto capolino nella storia un po' più recente, come per esempio il medico di campo di Napoleone durante la campagna d'Egitto e perfino durante la Grande Guerra. La terapia delle larve è usata oggi da diverse migliaia, almeno 4.000 medici, in 20 paesi diversi. A cominciare dagli studi che sono stati condotti in Gran Bretagna dal professor Stephen Britland dell'Università di Leeds. Ma quello che più conta, perché testimonia l'applicabilità di questa tecnica, sono le aziende e i centri che la praticano, e sono tanti. Tra questi vorrei segnalarvene uno, così magari potete farvi un'idea di che cosa sto parlando guardando il loro sito, guardando le informazioni e le immagini che ci sono. Il sito si chiama Biomonde, lo leggo come è scritto, .com, biomonde.com. È un'azienda anglo-tedesca che vende proprio medicamenti alla cui base ci sono le larve delle mosche di cui stiamo parlando. I malati che vengono curati hanno smesso di dire che schifo alla vista di questi animaletti.
Something told me it was over. When I saw you and him talking, something deep down in my soul said, cry, boy. When I saw you and him out walking, I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me. So
you see, I love you so much. I don't wanna see you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free. I was just sitting here thinking, of your kiss and your warm embrace, child. When the reflection in the glass that I held to my lips, now baby, revealed the tears I had on my face. I would rather be blind, child. Than to see you walk away from me. See you walk away from me.
E questo era Rod Stewart. Dopo questi esempi di cui vi ho parlato, nei quali sono intervenuti animali e animaletti, grandi e piccoli, dalle mosche alle balene, dalle zanzare alle zebre, viene da chiedersi se questo approccio ad un nuovo modo di risolvere i problemi sia un'eccezione oppure non si possa estendere altrove. Ed ecco allora di seguito solo degli accenni ad altre tecniche e tecnologie derivate dal comportamento di animali. Potremmo cominciare dal deserto di Namib per vedere come il coleottero Onimacris plana, più nero del nero, gestisce la temperatura e le pochissime gocce d'acqua che si formano al primo sorgere del sole, avviandole verso alcune zone del suo corpo che le assorbono e di conseguenza lo mantengono in vita in un ambiente dove non penseresti mai e poi mai che ciò fosse possibile. Oppure recarci in una larga parte delle zone tropicali dove i gechi vivono attaccati alle pareti, fregandosene bellamente se sono lisce, ruvide, asciutte, bagnate, se c'è un sole che spacca o il più terribile dei temporali. Questi animali sfruttano le forze elettrostatiche di attrazione tra le molecole, si chiamano forze di van der Waals, grazie ad un insieme enorme di setole, sono poco meno di 15.000 per millimetro quadrato, presenti alla base delle loro zampe. Loro hanno più o meno le dimensioni delle nostre lucertole e sono in grado di resistere ad una forza notevole come se un corpo di 2 kg venisse applicato a loro. Ci sono molti studi che cercano di replicare questa tecnologia meravigliosa che non usa sostanze chimiche e dunque non inquina. L'azienda giapponese Nitto Denko produce nastri ispirati ai gechi e ne illustra le proprietà nel proprio sito che si chiama nitto.com. L'azienda commercia molti altri prodotti, ma non è una piccola bottega di periferia. Ha sede ad Osaka, conta 32.000 dipendenti, 108 agenzie sparse in ogni angolo del pianeta, compresa Milano. Sempre nello stesso settore, anche i mitili, come le cozze per esempio, hanno la grande proprietà di rimanere attaccati a superfici di vario genere, dalle chiglie delle barche alle rocce. In questo caso l'adesione non è più di natura fisica, ma chimica. Loro usano una resina trasparente abbastanza elastica. Il professor Kai Jung Lee dell'Università dell'Oregon, negli Stati Uniti, ha condotto ricerche e studi al riguardo finché la colla dei mitili è stata messa in commercio dalla Columbia Forest Products. Anche in questo caso i prodotti sono descritti nel sito dell'azienda americana columbiaforestproducts.com. E restiamo ancora nel campo dei piccoli rettili. C'è una piccola lucertola che vive nei deserti, appartiene al genere Shincus, e praticamente nuota sulle sabbie quasi senza attrito. Io ne ho parlato riguardo alle balene poco fa e non voglio ripetermi. Apparecchi con una forte riduzione dell'attrito hanno vantaggi che non serve spiegare. La pelle di questa lucertola, che è ricca di cheratina, sembra essere responsabile di questo miracolo e viene studiata a Berlino da Ingo Rehenberg, ingegnere informatico, responsabile di una quantità di studi dagli anni 70, tra cui quelli relativi all'aerodinamica delle ali. Con lui c'è Abdullah Regabi El-Khiari. Lo studio del comportamento di quella che in tedesco viene chiamata Sandfisch, cioè pesce sulla sabbia, e i risultati ottenuti sono in rete e fanno parte di quella scienza chiamata bionica, che è l'applicazione di metodi e sistemi biologici trovati in natura, nello studio e nel design di sistemi ingegneristici della moderna tecnologia. L'Istituto di Bionica dell'Università di Berlino ha un sito che contiene i progetti e le soluzioni dei due studiosi del pesce e della sabbia. C'è ancora un altro coleottero, il brachino bombardiere della famiglia dei carabi, che ha caratteristiche particolari che si possono sfruttare. Ha un sistema veramente ingegnoso di difesa. Lui produce delle sostanze che riescono ad accecare e anche ad uccidere i piccoli predatori, ma anche a provocare dolore alla pelle umana. Dispone di un sistema di lancio di queste sostanze molto complesso ma terribilmente efficace. Qualcuno lo ha paragonato al sistema di lancio delle V1 tedesche durante l'ultima guerra. Io credo sia noto a tutti che per espellere sostanze come la lacca per capelli, il deodorante, eccetera, l'uomo ha usato per moltissimo tempo i CFC, i clorofluorocarburi, che sono stati vietati nel 90 quando si è scoperto che erano tra i responsabili del buco nell'ozono. Ozono che, come sappiamo, protegge la Terra ad un'altezza di qualche decina di chilometri dal suolo dai raggi ultravioletti del Sole. Ozono che è stato tra l'altro il trucco usato dalla natura per permettere il trasferimento della vita dai mari alla terraferma. Lo studio che cerca di portare l'idea del brachino sul mercato avviene in Inghilterra, a Leeds, coordinato da Andy McIntosh. Ma c'è una società svedese che sta finanziando questa avventura. Si chiama 3000 Swedish Biomimetics, che ha un sito web dove si possono ottenere le informazioni che interessano. swedishbiomimetics.com. E si potrebbe continuare parlando del modo in cui gli elefanti trasmettono i suoni attraverso il terreno ad una velocità molto maggiore rispetto alla propagazione in aria, o ancora al modo con cui le mosche ormie brasiliane percepiscono suoni infinitesimi. Potremmo pensare al modo in cui molte specie animali depurano l'acqua marina eliminando il sale, come fanno per esempio i pinguini, con delle ghiandole di una efficienza fantastica poste sotto i loro occhi. Sono tutti esempi quasi incredibili di come la natura ha risolto da molto tempo alcuni dei problemi che ci stanno davanti ogni giorno. Prenderne coscienza è il primo passo, parlarne senza vergogna quello immediatamente successivo. Ma queste notizie sono sempre di nicchia, nessuno ne parla diffusamente e i motivi credo siano molto chiari. La difesa di privilegi passa attraverso una informazione distorta, nel senso che esalta i propri vantaggi e fa passare per idiozie quelli degli altri. Così, nonostante nel mondo ci siano migliaia di scienziati di primissimo livello ad essere impegnati nelle ricerche sulla blue economy, questi vengono fatti passare, quando va bene, come dei visionari, degli zuzzerelloni un po' pazzi e senza molto sale in zucca. È più difficile sostenere che le aziende coinvolte nelle ricerche sono dei fanfaroni dal momento che investono tanto denaro e vogliono ottenere un grande profitto. Avete sentito questa sera nomi e cognomi, indirizzi e recapiti, così da poter verificare di persona la verità di quanto affermato. Si tratta spesso di società enormi con giri d'affari di miliardi di euro, con decine e decine di migliaia di dipendenti, che pure si cimentano in questa impresa titanica di alleviare qualche male del mondo senza spendere eccessive risorse naturali, anzi usando spesso i rifiuti o, se preferite, gli scarti di un ecosistema per sostenerne un altro. E in questo lungo discorso di questa sera abbiamo parlato solo di alcuni animali da cui trarre spunto. C'è poi il filone delle piante su cui si potrebbero fare considerazioni dello stesso tipo. Ma quello che mi preme sottolineare è che questa società dei consumi, tutta incentrata sul profitto, ad ogni costo, anche a costo di distruggere la casa dove abitiamo, beh, non è la sola strada percorribile, non lo è affatto, e noi abbiamo il dovere di saperlo.
the boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Questi sono i Clash con London Calling. Non ci credo, finisce qui per questa sera. Io vi ricordo che questa puntata andrà ancora in onda in replica sabato pomeriggio alle 14.50 e sarà disponibile nel podcast tra un paio di giorni sul sito radiocooperativa.org. Nel salutarvi voglio darvi due informazioni importanti. La prima riguarda quanto detto in questa puntata. Dal momento che ho fatto riferimento a molti siti e ad aziende che magari avrete voglia di controllare, trovate il testo di questa serata sul mio sito noncicredo.org sotto il titolo Un'economia bestiale. La seconda informazione riguarda la trasmissione della prossima settimana. Mercoledì 6 marzo in diretta, il 9 in replica, ci sarà una puntata di Non ci credo che non potete assolutamente perdere. Fate girare la voce tra i vostri amici, specialmente se hanno figli giovani a cui hanno già affidato un cellulare. Parleremo infatti dei danni che le onde elettromagnetiche utilizzate dai telefoni senza fili procurano all'organismo umano. Avrò in studio due dei massimi esperti assoluti sull'argomento, professor Angelo Levis, già ordinario di mutagenesi ambientale all'Università di Padova, membro dell'ISDE, l'Associazione Internazionale di Medici per l'Ambiente, e vicepresidente dell'associazione APLE, Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog. Con lui la presidente di questa associazione, l'architetto Laura Masiero, la quale si interessa in modo particolare della progettazione di edifici ecocompatibili, con particolare riguardo alla sicurezza di ambienti pubblici come le scuole rispetto all'inquinamento ambientale, tra cui ovviamente anche le radiazioni elettromagnetiche. Sarà una serata importante sia per l'argomento trattato che anche per la difficoltà ad avere i due ospiti, visti i loro numerosissimi impegni. Quindi vi consiglio davvero di non mancare. Ora però vi lascio alle musiche di Megafon e dopo mezzanotte al notturno di Radio Cooperativa. Da Mario un saluto affettuoso, se volete ci sentiamo tra 7 giorni, mercoledì alle 20.20, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ciao a tutti.